24 minuti in questo momento. Una buona serata da Luigi Ambrosio, l'orizzonte delle 20. Stasera analizziamo il voto tedesco, le prime parole del prossimo cancelliere Merz in relazione naturalmente anche alla politica internazionale e in particolare alla guerra in Ucraina. Eh sì, perché oggi oltretutto è anche il terzo anniversario della guerra in Ucraina, con l'invasione russa dell'Ucraina. Doveva durare 3 giorni, la Blitzkrieg, la guerra lampo di Putin, non ci è riuscito. Sono passati 3 anni e sono ancora lì impantanati, e il prossimo cancelliere tedesco Merz oggi, tra le tante cose che ha detto, ha parlato anche di immigrazione, ha parlato di Netanyahu, poi lo sentiremo, ha parlato insomma di economia, ha detto per quanto riguarda la situazione internazionale in riferimento agli Stati Uniti, osserviamo con preoccupazione il tentativo di decidere sulle teste degli europei e degli ucraini per fare un accordo con la Russia. Questo è inaccettabile per l'Europa, ha detto Merz. E sì, che chissà se queste parole insomma hanno dato anche una scossa agli europei, visto che alle Nazioni Unite i paesi europei capitanati dalla Francia hanno presentato degli emendamenti, 3 in particolare, a una mozione degli Stati Uniti che di fatto ribadiva qual è la posizione degli Stati Uniti sulla Ucraina, mozioni che prevedono l'integrità territoriale dell'Ucraina e una pace giusta. Le mozioni sono passate a maggioranza con 93 sì, il no degli Stati Uniti assieme ad altri 17 paesi anche un po' imbarazzanti, se vogliamo. C'è la Corea del Nord, c'è il Nicaragua, la Bielorussia, ovviamente la Russia e altri paesi, l'Ungheria. Per quanto riguarda l'Europa c'è anche Israele, che ha votato con Stati Uniti e Russia. Però insomma, poi rimaniamo anche sull'Europa stasera, naturalmente sulla Germania, perché non è che tutto è andato bene. Il voto di AfD fa paura, quel 20% significa che l'estrema destra neonazista, di estrema destra, chiamatela come volete, comunque quella cosa lì ha raddoppiato i voti in Germania e non è più soltanto un fenomeno dell'est. E allora saluto Cinzia Sciuto, direttrice di Micromega, buonasera.
Buonasera a voi.
Lei la Germania la conosce bene, ci ha vissuto, non so, magari ancora lì in questo momento, non so dove
sì,
sia.
Sì, a Francoforte.
È a Francoforte. Allora la prima cosa che le chiedo, qual è il clima oggi dopo il voto di ieri?
Beh, bisogna distinguere naturalmente, Francoforte è una città non rappresentativa della Germania tutta. Il clima è, secondo me, un po' di sospiro di sollievo, devo dire, perché ci si aspettava tutti una grande affermazione dell'AfD, quindi questo 20% fa male, ma non è una sorpresa, eravamo, come dire, pronti, il paese era pronto. Perché un sospiro un pochino di sollievo? Perché la costellazione che si è creata dentro il Parlamento consentirà con ogni probabilità una coalizione fra SPD e la CDU, e questo consentirà di avere all'opposizione un panorama un po' più articolato che non vede soltanto l'AfD come unica forza di opposizione. Questo può sembrare secondario, ma invece è cruciale, perché naturalmente l'opposizione in Parlamento, nei paesi democratici, nei paesi dove vige lo Stato di diritto, per fortuna le opposizioni godono di una serie di diritti, ovviamente, e il fatto che di questi diritti potesse godere in maniera esclusiva l'AfD era preoccupante. Oggi ci troviamo invece con un Parlamento in cui con ogni probabilità avremo l'opposizione anche della Linke, che ha avuto un risultato assolutamente straordinario, e dei Verdi, che hanno avuto un risultato invece deludente, però insomma tutto sommato reggono.
Stanno comunque al 13% se non sbaglio, che è confrontato con i Verdi italiani 12, che sono 12, sì. Che sì, i Verdi italiani sono al 2, sì. Una cosa del genere, insomma fa abbastanza impressione.
Sì, vabbè, la storia dei Verdi tedesche è naturalmente incomparabile con quella dei Verdi.
A proposito dei Verdi, Sciuto, potrebbero entrare nella grande coalizione assieme a CDU e SPD?
No, è escluso adesso, diciamo per fortuna è escluso anche dai numeri, nel senso che non ha nessun senso andarsi a impelagare per Merz in una coalizione a 3. Molto più complicata, e l'abbiamo visto anche con la coalizione semaforo, le coalizioni a tre in Germania non funzionano granché, quando invece può fare degli accordi diretti con la SPD ed è molto più semplice. Tra l'altro su questo c'è una specie di veto molto forte di una personalità molto importante della Union, cioè dell'insieme fra CDU e CSU, che è il capo appunto della CSU, cioè l'equivalente, diciamo, della CDU in Baviera, Söder. Söder è una personalità molto forte che esce tra l'altro rafforzata da queste elezioni, perché il voto bavarese ha trainato tutta l'Unione, e Söder ha posto proprio un veto contro i Verdi. Quindi diciamo che il quadro è un po' più semplificato, e questo grazie al fatto che non sono entrati in Parlamento, non hanno superato la soglia di sbarramento, né i liberali dell'FDP, che hanno subito una catastrofe e praticamente stanno sparendo, né il nuovo partito di Sara Wagenknecht, che invece non ha superato il 5%, però insomma è un partito nuovissimo e quindi era anche plausibile che non ottenesse questo risultato.
Anche se ci sperava, naturalmente, farà ricorso. Naturalmente. Adesso poi lei farà ricorso. Sì. Senta, veniamo ai temi del prossimo cancellierato Merz. Partirei proprio dalla politica internazionale. Citavo questa dichiarazione nei confronti degli Stati Uniti di Trump. Adesso l'Europa, lo sappiamo, è in una morsa tremenda. Trump da una parte, Putin dall'altra. La Germania che atteggiamento, che postura assumerà?
Ma ieri Merz, nel dibattito televisivo che c'è stato immediatamente dopo la chiusura dei seggi, ha dichiarato in maniera molto netta, ma anche in maniera molto amara, perché lui è un filo americano sfegatato, però ha dovuto constatare che gli Stati Uniti di Trump hanno proprio cambiato paradigma e hanno un po' tradito, diciamo, l'alleanza transatlantica, decenni e decenni di storia statunitense, e ha detto in maniera molto chiara che l'Europa deve assolutamente rendersi indipendente e autonoma sotto tanti punti di vista, sotto quello commerciale, sotto il punto di vista militare, della politica estera, eccetera. Quindi diciamo che con Merz alla guida della Germania certamente l'Europa ha un punto in più, un pilastro in più su cui fare affidamento per contrapporsi al corso imposto da Trump, che è un corso che, diciamo, è già un primo risultato per Putin. Putin voleva spaccare l'Occidente e mi pare che ci stia già riuscendo.
Ma a suo parere, quello che poi abbiamo visto oggi, lo riassumevo nell'introduzione, quindi anche questo voto compatto europeo, a parte l'Ungheria, va bene, ma la diamo per persa, alle Nazioni Unite contro la risoluzione degli Stati Uniti, compresa l'Italia, Giorgia Meloni, cioè con il governo Meloni, insomma, magari uno poteva avere dei dubbi, però l'Italia ha votato compatta assieme agli altri. È un effetto del risultato di ieri in Germania?
Ma non credo si possa interpretare come un risultato diretto, perché le votazioni all'Assemblea Generale sono anche il frutto di giornate, settimane di negoziazioni, eccetera, quindi non credo, anche perché in Germania c'è un panorama politico che almeno su questo è sostanzialmente compatto, a parte appunto l'AfD e Sara Wagenknecht, che invece guardano con simpatia, diciamo, più a est, ma tutto il resto dello spettro politico, con sfumature, tutto quello che vogliamo, però insomma è compattamente filo europeista, e quindi qualunque risultato, insomma, ci sarebbe stato, non sarebbe cambiato molto da questo punto di vista. Più che altro mi chiedo che valore avrà. Purtroppo viviamo in tempi in cui il diritto internazionale e gli organismi internazionali sono stati completamente svuotati di significato. Lo stesso Merz, che ha avuto queste parole così nette e così chiare contro il trumpismo, lo stesso identico Merz ha dichiarato poche ore fa che accoglierà a braccia aperte, non so se anche con qualche tappeto rosso, l'eventuale arrivo di Netanyahu.
Nonostante il mandato di cattura.
Nonostante il mandato di cattura internazionale. Ora, io vado ripetendo ormai da diverse settimane che decidiamoci cosa farne di questo diritto internazionale, perché non è che quando la Corte Penale Internazionale condanna Putin ci va bene, e quando condanna Netanyahu, no, chiede l'arresto, non condanna, non c'è ancora una condanna, non ci va bene. Il diritto ha questa strana caratteristica di valere per tutti, altrimenti non è tale. E quindi io sono molto amareggiata che quello che io considero anche, e nonostante non sia ancora cittadina tedesca, però ci vivo in Germania, quindi considero in parte anche il mio futuro cancelliere, prenda una posizione, così come anche il nostro governo ha fatto, contro il diritto internazionale, che quindi delegittima queste istituzioni, mi amareggia non poco. E quindi in questo quadro un voto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, cosa volete che conti, insomma?
Senta, Asciutto, io adesso darò un po' passo al prossimo ospite, che sarà Roberto Castaldi di Euractiv.it, però le volevo fare una domanda perché l'ho ascoltata poco fa, volevo tornare sulla questione ucraina. Quindi anche a sinistra c'è una compattezza, cioè anche la Linke è compattamente pro-ucraina?
Ma diciamo che la Linke ha una posizione che potremmo definire pacifista non filorussa, ecco, okay. Forse la definirei così. Quindi ha una posizione nettamente contraria, per esempio, all'invio di armi, ha già detto, per esempio, e questo è molto, insomma, potenzialmente pericoloso, che una delle cose che dovrà fare il nuovo Parlamento sarà quella di togliere questo freno al debito, no? Che è la clausola nella Costituzione tedesca che impedisce alla Germania di fare debito pubblico e quindi anche, per esempio, investimenti. Questa clausola la si può togliere soltanto con una maggioranza qualificata, perché è una clausola costituzionale. La Linke, e quindi serviranno anche i voti della Linke e dei Verdi. Quindi
ci potrebbe essere una convergenza su questo da destra a sinistra, cioè la destra,
sì,
della CDU,
esatto,
diciamo, e la sinistra della Linke.
È auspicabile. Esatto, è auspicabile che ci sia, ma la Linke ha già posto una condizione dicendo: noi non concederemo di modificare questa clausola se il debito verrà usato, per esempio, per spese militari. Quindi ha questa posizione di critica agli investimenti militari, eccetera, però proprio con la fuoriuscita di Sarah Wagenknecht si è, diciamo, liberata, tra virgolette, della frangia, appunto, che guarda a Putin. E tra l'altro questo, mi permetto di dire, secondo me è stato uno degli elementi che ha consentito questo grande successo della Linke, perché molti dei voti che sono andati alla Linke sono quelli fuoriusciti dai Verdi, ma gli ex elettori dei Verdi non avrebbero mai votato una Linke filoputiniana.
Certo,
diciamo,
perché la
invece,
tradizione politica dei Verdi è quella, insomma, è liberale rispetto ai nostri parametri. Grazie Cinzia Asciutto per essere stata con noi, direttrice di Micromega, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Pronto, mi sentite?
Io tengo i televisori accesi davanti a me, i monitor, per vedere se c'è la conferenza stampa Trump-Macron, il presidente francese che è andato a Washington oggi. Nel frattempo saluto Roberto Castaldi, Euractiv.it. Buonasera Castaldi.
Buonasera.
Pongo anche a lei la domanda che ho posto prima a Cinzia Asciutto. L'Europa esce rafforzata in che termini dal voto tedesco?
Esce rafforzata perché ci sarà una coalizione europeista, perché in realtà la maggior parte dei cittadini tedeschi ha votato contro le forze antieuropee e soprattutto perché le dichiarazioni di Merz in questo periodo, e specialmente oggi, sono state molto interessanti. Non solo ha detto che vuole fare il governo entro Pasqua, che per gli standard tedeschi è un tempo rapido, ma ha detto che comunque già adesso vuole negoziare per un cambiamento della Costituzione, quindi per togliere il freno al debito pubblico che ha bloccato gli investimenti pubblici in Germania per decenni e ne pagano il prezzo con la recessione, ma anche che vuole investire sulla difesa e sulla difesa europea. Questa è la vera sfida e su questo si vedrà poi diciamo il tasso di europeismo effettivo del nuovo governo.
Certo, naturalmente l'abbiamo affrontato diverse volte e anche questa sera il tema dei rapporti difficili con gli Stati Uniti, con questa accelerazione dell'amministrazione Trump che sembra molto ostile nei confronti del nostro continente. Quindi si potrebbe rinsaldare da questo punto di vista un asse franco-tedesco che ha avuto dei momenti sì e dei momenti no nella precedente legislatura tedesca?
Non so quali siano stati i momenti sì, certamente molti momenti no. Il nodo vero è che senza un accordo franco-tedesco non si va avanti, ma non basta un accordo franco-tedesco per andare avanti. Ci sono sei paesi che insieme fanno il 75% della spesa per la difesa, sono Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia e Olanda. Se questi paesi decidono di mettersi insieme e di fare la difesa europea, tutti gli altri 27 ci staranno. Questa è la sfida vera per l'Europa. L'ostilità di Trump non è solo nei nostri confronti. Trump ha una visione autoritaria all'interno e imperialista all'esterno. Pensa che le grandi potenze si possono spartire il mondo. E ovviamente l'Europa, che è una delle aree più ricche del mondo, è quella più pregiata da spartire. E chiaramente Stati Uniti, Russia e Cina a questo ambiscono. L'Ucraina sono le prove generali. Ecco, noi dobbiamo capire se vogliamo diventare un attore internazionale unendoci o se vogliamo essere la preda. Quindi, come diceva Borrell, dobbiamo decidere se vogliamo essere al tavolo delle trattative o sul tavolo delle trattative come menù.
Tutto questo però in una situazione che dal punto di vista dell'economia e delle finanze è tutt'altro che rosea, perché se si vuole investire nella difesa, nella riorganizzazione dell'Europa, bisogna poi tagliare altrove. Dove si trovano le risorse? La Germania è in grave crisi dal punto di vista della manifattura.
Le risorse non sono un problema per la difesa europea in realtà. Noi non spendiamo poco per la difesa, spendiamo male perché spendiamo nazionale. Noi spendiamo il 33% degli Stati Uniti con una capacità del 10%. Questo vuol dire che più di 2/3 della nostra spesa militare non produce niente in termini di sicurezza. Però quindi non è tanto solo di aumentare le spese militari, ma di fare a livello europeo, di creare una difesa europea invece di 27 inutili difese nazionali. Peraltro noi sappiamo come fare, perché c'è stato un rapporto del 2019 della Commissione che diceva che con l'armonizzazione fiscale della tassazione sulle imprese a livello mediano europeo, quindi smettendo di farci concorrenza a livello interno, cercare di, come dire, far spostare le imprese di residenza fiscale per pagare meno, questo porterebbe un gettito di 240 miliardi in più all'anno. Ora, noi per la difesa tutti gli europei spendono meno di 100 miliardi l'anno. Quindi è chiaro che basterebbe la decisione di passare le materie fiscali a maggioranza qualificata a fare l'armonizzazione fiscale sulle imprese, avremmo i soldi per fare il rapporto Draghi, che prevedeva 800 miliardi, di cui il 20% pubblici, quindi 160 miliardi, e gli altri 90, che sono l'attuale spesa per la difesa. Potremmo raddoppiarla, quindi metà con la difesa nazionale rimane com'è, e avremo lo stesso ammontare per fare la difesa europea. Basta e avanza.
Roberto Castaldi, grazie e una buona serata anche a lei.
Grazie a voi.
Mentre della conferenza stampa Trump-Macron, che era annunciata, non c'è ancora traccia, magari sono in ritardo, magari c'è qualche problema, chi lo sa, visto che anche in sede di G7 le poche notizie, il G7 che si tiene oggi, che trapelano, dicono insomma di qualche difficoltà tra Stati Uniti e altri paesi, ovviamente il tema è sempre la trattativa sull'Ucraina, io torno invece, propriamente alla Germania e all'analisi del voto tedesco, in particolare per quanto riguarda questa preoccupante ascesa dell'estrema destra dell'AfD che supera il 20%. Buonasera, Leonardo Bianchi,
Buonasera a tutte e tutte.
giornalista, scrittore, esperto di destre e populismi. Leonardo, non più soltanto i Länder dell'Est, se guardiamo la mappa tedesca, anche all'ovest, AfD non ha la maggioranza, non vince i collegi, però porta a casa un sacco di voti.
Sì, diciamo che era preventivabile e anche previsto da tutti i sondaggi. Poi certo averlo realizzato è un'altra cosa ed è un segno anche, penso che il voto di ieri sia anche un segno anche storico di l'ennesimo tassello che va a comporre un quadro geopolitico ormai che vira prepotentemente a destra, perché se è vero che AfD non ha, cioè non è, non formerà il governo, di sicuro è una delle vincitrici, è la formazione che ha vinto più di tutte, che ha guadagnato più di tutti i voti rispetto agli altri partiti, ha aumentato di 10 punti percentuali rispetto alla scorsa tornata elettorale e soprattutto ha di fatto picconato il cosiddetto Brandmauer, cioè il cordone sanitario che ha dato un ennesimo picconato a un cordone sanitario, che poi, se vogliamo allargare lo sguardo, è un'altra picconata, perché questa, vabbè, da noi è crollato, ammesso che ci sia mai stato negli ultimi 30 anni. In Francia è sul punto di crollare, in Germania appunto, e quindi abbiamo visto che anche lì non è tanto saldo, e siamo all'interno appunto di una marea montante di destra, che non è la destra della CDU, per dirci, non è una destra conservatrice, liberale.
Come la definisci tu la destra della AfD? Oggi abbiamo avuto una discussione qui in redazione su come li chiamiamo. Li chiamiamo neonazisti, li chiamiamo estrema destra, che cosa sono?
Allora, secondo me definirli neonazisti è riduttivo, cioè nel senso, ci sono delle componenti del partito, specialmente nei Länder dell'Est, che hanno oggettivi legami con formazioni e persone neonaziste, ma il partito in sé è un'altra cosa. È un partito di estrema destra, il liberale fondamentalmente, e che fa parte di una nuova ondata di partiti che non sono gli skinhead degli anni 90, per intenderci, è tutta un'altra cosa, tant'è che la leader, tra l'altro, e questo complica ulteriormente il quadro, è una donna lesbica che ha adottato due figli con una moglie originaria dello Sri Lanka e vive in Svizzera, cioè teoricamente dovrebbe essere
il nemico, il ritratto perfetto del nemico, del neonazista.
E invece è il volto di questa nuova estrema destra che, diciamo, io sono convinto che stia cercando di ridisegnare dall'interno le strutture democratiche per andare oltre le democrazie liberali. Il modello per cui, per intenderci, che c'è stato dal dopoguerra oggi, fondamentalmente.
Leonardo, sono 35 anni che è caduto il muro di Berlino, quest'anno a novembre 36, e sono 35, quasi 36 anni che si dice i Länder dell'Est in Germania votano in questo modo perché sono più poveri e perché, insomma, non hanno vissuto quel quarantennio di democrazia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Però ormai ne sono passati quasi altri 40. Sono ancora valide queste analisi o ci sono motivazioni diverse in questo voto l'AfD?
Allora, secondo me sono ancora valide. Cioè, e noi abbiamo ci sono tanti casi di unificazioni che non sono mai andate fino in fondo. Diciamo che noi dovremmo saperne qualcosa in Italia. Quindi sì, chiaramente ci sono delle questioni storiche, ci sono delle questioni culturali, e io direi anche che è il diciamo che l'elemento di novità è anche, almeno in base all'analisi, anche i vari flussi elettorali, è che c'è anche una questione, si sta stagliando sempre di più una questione prepotente questione di genere, nel senso che abbiamo visto che i giovani maschi bianchi, ma non solo, hanno votato nella fascia età tra 18 e 24 e anche dopo, hanno votato il primo partito AfD.
Hanno votato molto anche Linke, però dico, i giovani.
Sì, però c'è una prevalenza delle donne. Okay. Nella fascia d'età maschile, proprio tra i 18 e i 24 anni, ha votato AfD. E questo era un elemento che era già emerso nelle elezioni dei Länder in Turingia, in Sassonia, dove AfD, e anche alle europee, dove AfD continuava a essere il primo partito tra i giovani maschi. Io credo che sia anche questa una chiave di lettura inedita, una chiave di lettura nuova che va messa oltre le questioni culturali ed economiche e storiche, perché ci racconta qualcosa di più ampio, e cioè che c'è una sorta di backlash, una reazione molto forte al progressismo, al femminismo e a tanti altri avanzamenti sociali da parte dei giovani. E i partiti come AfD, ma possiamo andare anche negli Stati Uniti con il Partito Repubblicano trumpiano, oppure il Regno Unito con Reform UK, eccetera eccetera, c'è un'ondata reazionaria che parte anche dalle persone più giovani, quelle che teoricamente dovrebbe essere le più progressiste, e questo avrà effetti, lo stiamo vedendo elezione dopo elezioni, ma avrà effetti per i prossimi anni a venire. Quindi secondo me c'è anche questa è una chiave di lettura che è fondamentale per capire perché un partito come AfD riesca a conquistare così tanti consensi. E tra l'altro c'è anche la questione del voto giovanile, è cruciale anche perché sono le persone che sono state fortemente impattate anche negli anni più formativi dalla pandemia. Questo lo diceva anche un articolo di Atlantic, certo, di qualche giorno fa.
Questo è uno degli esiti.
Una generazione della Covid, pandemia. Ecco, diciamo così.
Esatto. Grazie, Leonardo Bianchi, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo la tua newsletter Complotti. Una buona serata.
Grazie anche a voi.
Le 20 e 29 minuti precisi, ci fermiamo qua. Luigi Ambrosio vi saluta. L'orizzonte delle 20 torna domani, come sempre, attorno alle 20. Adesso vi lascio, se volete, coi programmi di Radio Popolare. Popolare Network.